Giovani, hashtag comunicazione. Sono le 13:31 minuti, primi 20 secondi. Buon pomeriggio a tutti. Da Mario Mirasola, dai programmi della Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, dall'altra parte del vetro saluto e ringrazio Gianni Toffolutti per la parte tecnica, Marina De Vescovi al coordinamento in regia e Lorena Cantarut, autrice di questa nuova sigla che, come avete sentito, è partita con il nuovo palinsesto il mese scorso. Tanti ospiti qui presenti nello studio 5 di Trieste per parlare di un bel progetto, peraltro cercheremo di approfondire, un progetto che si lega fra passato, presente e anche ovviamente il futuro, che noi lo definiamo subito Cromopolis, ovvero la città del futuro, un progetto legato al comune di Trieste. Pertanto intanto presento gli ospiti, saluto e ringrazio quindi Donatella Rocco, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Grazie per essere con noi, responsabile area giovani del comune di Trieste. Saluto Mattia Campo Dall'Orto, direzione artistica e organizzativa dell'associazione Macros, buon pomeriggio Mattia.
Buongiorno.
E grazie a Walter Lorenzi, direttore della scuola edile del Master di Trieste.
Buon pomeriggio a tutti.
Grazie per essere con noi. Avremo altri ospiti, li sentiremo fra breve, ma io inizierei con Donatella Rocco. Perché? Perché Cromopolis, la città del futuro, un progetto del comune che intende ovviamente progetto area giovani, collaborazione con il servizio sport, no? Bisogna anche giustamente citare tutte le aree del comune di Trieste che si occupano di questo progetto. Intende fare che cosa? Riqualificare una serie di superfici murarie della città di Trieste, affidandosi a quella che viene comunemente definita l'arte urbana. Un esempio lo abbiamo visto e ne abbiamo anche parlato alla radio e in televisione, no? Molto di recente, riguarda una ben nota area della città. Ma facciamo un passo indietro per conoscere poi meglio il progetto. Che cos'è la città del futuro? Che cos'è Cromopolis? Come la possiamo individuare? E poi via via arriviamo anche agli step che sono già stati fatti e a quelli che tra breve seguiranno.
Cromopolis è un'idea molto presuntuosa di modificare alcuni luoghi della nostra città, modificarli introducendo la bellezza e naturalmente attraverso i giovani. Questo già per noi è un messaggio importantissimo, rivoluzionario.
È una bella e importante legatura, dottoressa Rocco, questa.
Ma io credo di sì.
Non presuntuosa, ma importante.
Emozionante
sì.
Anche. Il tutto parte, però va detto, con una precisa volontà di questa amministrazione che un anno fa, quindi è stata una partenza anche un po' lenta se vogliamo, ha attraverso alcuni consiglieri richiesto che venissero migliorate alcune pareti, superfici che ci sono in città un po' bruttine per dare loro colore eccetera, ed è stato individuato come primo passaggio il muro esterno del bagno Lanterna, il mitico pedocin, ormai attrazione turistica, per poi iniziare questo discorso in modo più sistematico. L'assessore Rossi, assessore giovani, che notoriamente ama le iniziative innovative, ha affidato al servizio che io coordino, il progetto Area Giovani, il compito di avviare queste operazioni, e quindi è stato individuato un direttore artistico, l'associazione Macros con Mattia Campo Dall'Orto, e progettati i passaggi successivi, quindi individuati gli artisti, soprattutto individuata una, come dire, un'idea artistica.
Artistica,
parola,
ma
creativa.
Riprendo le sue parole, se è stato un avvio, se c'è stato un avvio lento, come ha detto lei giustamente poco fa, la concretizzazione o parte della concretizzazione è già stata fatta, perché voglio ricordare che proprio dal 2 al 5 si è concluso domenica scorsa la facciata esterna appunto di questo mitico stabilimento noto ormai non solo in Friuli Venezia Giulia, noto in tutta Italia e probabilmente, anzi sicuramente anche fuori, no? È stato, come dire, la tela in cui si sono espressi artisti che adesso conosceremo anche un po' meglio. Fra l'altro vorrei anche ricordare che c'è stata una, proprio una notizia di ieri, questa storica, come dire, svolta per il mitico Bagno alla Lanterna Pedocin, no? Aperto, sarà aperto 360 giorni all'anno, anche se il bagno lo si potrà fare da aprile a ottobre, quindi e poi fra l'altro c'è anche da dire ingresso gratuito d'inverno, che non fa male, il che fa anche, come dire, dà un senso di appartenenza per molte persone, anche se divise da un muro, sia maschi che femmine, che vivono in maniera attiva, in maniera positiva, no? Quello che è uno stabilimento balneare. Però il muro è stato dipinto, espresso da artisti locali, anche da artisti ospiti, se ben capisco, giusto?
Anche artisti ospiti, anche se abbiamo privilegiato questa lettura, diciamo, del territorio. Io però devo fare una premessa importante, visto che oggi siamo qui. Allora, l'inizio è stato lento, ma poi la parte realizzativa è stata non rapida, traumaticamente rapida, ma siamo riusciti...
Non le chiederò nulla dal punto di vista organizzativo, perché
però ce l'abbiamo fatta, ecco. siamo sopravvissuti egregiamente.
Egregiamente, certo.
Ma grazie anche a delle preziose collaborazioni, e cito qui Edilmaster, Scuola Edile di Trieste, che è entrata in questo progetto con entusiasmo, poi naturalmente lo dirà
chiaro
meglio il direttore, ma introducendo dei giovani allievi che stanno studiando dal punto di vista teorico una serie di tecniche costruttive artistiche, ma hanno avuto modo di sperimentare, ed è solo il primo pezzettino, anche la pratica in un progetto concreto che coinvolgerà altri giovani, e quindi in una sorta di alternanza scuola-lavoro, ma anzi direi molto di più di quello, che una formula che ormai si usa.
Una formula che si usa, poi anche credo faccia piacere, quindi vorrei sentire subito Walter Lorenzi, che è direttore della scuola edile Edilmaster qui di Trieste. È un modo, li abbiamo anche visti in un video, i giovani allievi, è per come dire, rendere pratico un lavoro probabilmente appreso prima dal punto di vista teorico nelle aule. E poi anche il fatto che una superficie muraria come questa, e poi ce ne saranno delle altre, non prende e va, ma rimane. È così?
È proprio così. La scuola edile da sempre cerca di uscire dai propri muri e fare qualcosa per il territorio, per la cittadinanza, eccetera. I nostri ragazzi costruiscono nel laboratorio, no, delle opere che sono provvisorie, nel senso che costruiscono dei muri, costruiscono delle pareti, fanno dei dipinti, fanno delle cose che a fine giornata o a fine periodo vengono chiaramente demolite e lasciano posto ad altre opere. Ogni tanto riusciamo a muoverci sul territorio, quindi abbiamo abbracciato sicuramente con enorme entusiasmo l'iniziativa del comune, per fare delle cose con i nostri ragazzi che rimangano alla collettività, che rimangano alla cittadinanza, e quindi coinvolgere in qualcosa che possono dire: questo l'ho fatto io. È forse la parte più bella del mestiere che Edilmaster, la scuola edile, appunto, sviluppa nel tempo. Quest'anno proprio abbiamo avuto questa possibilità, anche perché abbiamo aperto per la prima volta un corso nuovo, che non è soltanto quello, quindi, che si affianca a quello del muratore, di quello che costruisce, a quello che invece si occupa anche della parte artistica del fabbricato, delle costruzioni, dell'abbellimento, eccetera, coniugando passato, presente e ovviamente
futuro. E come hanno risposto gli allievi impegnati in una realizzazione sicuramente artistica, ma diversa da quelle classiche alle quali voi sicuramente siete abituati?
Ma con grande entusiasmo. I ragazzi, quando possiamo metterli all'opera, possono lasciare la loro impronta, come credo tutti i giovani, mostrano tutta la loro voglia di fare, di creare, di essere protagonisti. Nel caso specifico noi siamo stati veramente un po' la manovalanza, no? Diciamo così, abbiamo preparato il supporto dove gli artisti più affermati, certo, hanno potuto esprimere la loro creatività. nella speranza che i nostri giovani invece un domani possano essere quelli che potranno invece creare,
no? Magari incuriositi, no? Incuriositi da queste realtà, poi possono anche prendere l'occhio, la mano, e chi lo sa, no? Dobbiamo dare sempre ampi spazi e porte aperte, no, ai giovani.
Allora, certamente, poi il fatto che ci sia Mattia Campodall'Orto qua oggi con noi, che è anche un nostro docente, quindi sarà uno dei formatori di questi ragazzi, è uno dei formatori di questi ragazzi, sicuramente gli farà ancora di più piacere, no? Quindi il fatto che sia stato lui a coordinare i lavori, certo, e che i ragazzi se lo ritrovano in classe dall'altra parte, adesso glielo chiediamo.
Allora, Mattia Campodall'Orto, appunto, qua entriamo in una fase, adesso abbiamo sentito la fase iniziale, no? Anche dal punto di vista dell'organizzazione, siamo entrati da una, come dire, abbiamo fatto conoscere una parte preparatoria ma pratica, grazie anche a una convenzione fra il comune e la scuola edile ed il master. Adesso arriviamo alla parte artistica, inquadriamo anche l'associazione.
Sì, parlando dell'associazione, innanzitutto direi che Macros è un'organizzazione nata per sviluppare i nuovi linguaggi urbani, quella che chiamiamo creatività urbana, ovvero la street art, il movimento del graffiti writing e tutte quei talenti.
Movimenti, scusa, che hanno preso piede anche in Italia, molto prima da altre parti, soprattutto nel mondo anglosassone, ma hanno preso un buon piede anche da noi, no? Negli ultimi anni.
Certamente, parliamo di fenomeni che affondano le radici, se non altro dalla fine degli anni 60, nelle grandi metropoli americane, che si sono spostati poi in Europa e in Italia, diciamo con i primi focolari nella prima metà degli anni 80, e che comunque sono cresciuti, ecco, con alti e bassi nei primi decenni, con professionisti che si sono distinti a livello internazionale e che tuttora in Italia operano insieme a delle nuove leve sicuramente valide, che stanno affermando un gusto che non è solo apprezzato dai giovani giovanissimi, a cui questi linguaggi sono diretti in maniera immediata, ecco, perché evidentemente sono accattivanti, riescono a dialogare bene con i giovani, ma diventano poi un polo attrattivo anche per persone di altre generazioni, ecco, che iniziano a interessarsi del fenomeno ormai anche da alcuni anni, soprattutto per quanto riguarda la molto discussa, apprezzata street art, poi anche, certo, senza parlare del settore dell'arte contemporanea, insomma, che l'ha abbracciata, fagocitata, ecco, ma per poi tornare qui sul territorio, in particolare a Trieste, ci sono delle personalità sicuramente interessanti. Trieste può diventare, e lo sta diventando grazie a Chromopolis, un crocevia, un luogo di incontro per artisti che sicuramente hanno molto da esprimere, scusate, e possono regalare alla città delle interpretazioni del mondo contemporaneo,
certo,
ecco. E questo vale sia per gli artisti triestini, che chiaramente sono molto preparati, coscienti di quello che è l'ambiente cittadino, parliamo delle problematiche, le potenzialità, ecco, e sicuramente possono approfondire bene alcuni aspetti sociali e culturali, ma vale anche per gli artisti ospiti di cui si accennava prima.
Ecco, proprio su questo volevo spendere ancora due parole, quindi artisti locali, ma anche, lo ricordava la dottoressa Rocco poc'anzi, anche artisti che vengono ospiti, cioè che vengono da altre realtà, Mattia.
Certo, cioè vogliamo portare un po' la bora.
Ne abbiamo avuta parecchie, ecco, in questi giorni, per dire la verità. Vabbè, comunque.
Ecco. Ma in senso artistico, ovvero una ventata di novità, sfidare questi artisti stranieri o comunque italiani anche, ma che provengono da altri contesti, sfidarli a creare delle opere specifiche per il contesto triestino, e al tempo stesso regalare alla città di Trieste, offrire ai cittadini dei punti di vista differenti, quindi offrire nuovi stimoli continui, soprattutto ai più giovani, che così hanno la possibilità di apprezzare
di conoscere e di formarsi, come diceva anche Walter Lorenzi poco fa. Cromopolis atto primo significa che andiamo un po' avanti, guardo Donatella Rocco, ci sarà presto una seconda fase, aperta parentesi, i quattro giorni del bagno a lanterna, meglio conosciuto appunto come Pedocin, e della facciata esterna, li abbiamo visti in TV, c'è anche un video, io sarei curioso di sapere che cosa dicono i frequentatori, proprio gli abitué, quelli classici che immagino voi avete, no? Sto guardando Donatella Rocco, ma guardo anche Campo dall'Orto, avete conosciuto, vi siete confrontati, insomma ditemi qualcosa.
Ah, io sono entusiasta. Ho incontrato alcuni rappresentanti del popolo del Pedocin perché mi trovavo importante informarli di quello che avevamo in mente per sentire anche un po' la loro opinione. L'accoglienza è stata oltre ogni aspettativa.
Positiva.
Sì, soprattutto le signore, a cui io tengo particolarmente, ma anche il mondo maschile, ci ha ascoltato, ci ha apprezzato e ci ha seguito passo passo tutti i quattro giorni per tutte le ore in cui gli artisti hanno lavorato.
Mattia Campodall'Orto.
Confermo quello che ha detto Donatella, siamo rimasti sorpresi dall'accoglienza calorosa, dall'entusiasmo che loro per primi avevano nei confronti di questo intervento, ma più che altro dell'opportunità di far scoprire la realtà del Pedocin agli artisti in primis, e poi di aumentare anche la popolarità, perché
è in crescendo quasi tutto l'anno, tranne proprio i giorni del primo dell'anno Natale e via dicendo, ancora di più questa popolarità crescerà, chissà, ma nessuno degli artisti ha pensato di fare magari un forellino nel muro, no?
Per sbirciare. Come detto prima, l'ingresso è gratuito, quindi puoi fare il giro semplicemente ed entrare, no? anche d'inverno. No, ma al di là degli scherzi, come hai detto tu, più che persone che frequentano il Pedocin, sono persone che lo vivono.
Certo.
Quindi era impensabile agire su quella superficie che seppure si trova all'esterno, sul parcheggio, no? Comunque fa parte, è sentita come un luogo.
Quindi la prima importante risposta, il primo impatto con il popolo del Pedocin è stata più che buona.
E non solo il popolo del Pedocin, che tra parentesi ha portato rifocillamenti vari agli artisti nei quattro giorni, tra caffè, mortadelle, birrette, eccetera. Ma io credo abbiamo osservato molti cittadini che sono venuti a vedere che cosa stava succedendo, e questo è stato forse una delle parti più emozionanti dell'operazione, perché
ti dà l'idea di un progetto che ha colpito nel segno, insomma, no?
Perché poi questo è un progetto che riguarderà tutti, visto che si agisce su alcuni spazi cittadini.
Veniamo velocemente, perché il tempo vola, alla seconda fase, che se non ricordo male inizierà la prossima settimana.
C'è una seconda, una terza, e poi noi vorremmo anche continuare, però diciamo che nell'immediato, con il 15 di novembre, cominceranno una serie di interventi nello stadio Rocco, quindi lo stadio di calcio, con alcuni interventi all'interno e all'esterno. La prossima settimana verrà dipinta una parete all'ingresso delle tribune VIP, si può dire, sì.
VIP. Sarà un altro modo, soprattutto un altro tipo di pubblico, staremo a vedere. Fra un po' parleremo anche con gli altri ospiti che stanno per entrare di quello che è Artefatto. C'è un bando, però, ricordiamolo subito.
Importante, la terza fase riprende un'esperienza già molto accreditata del progetto Area Giovani, la 12ª edizione di Artefatto. Quest'anno Artefatto Arte Urbana, e attraverso un bando, la cui scadenza è il 15 dicembre, quindi c'è ancora tempo per partecipare, individueremo quattro artisti urbani che saranno ospitati dal Comune di Trieste in alcune residenze artistiche. una settimana a marzo e una a maggio per progettare e poi realizzare le opere che saranno in qualche modo proposte.
Progetti under 35, se non ricordo male,
sì.
No?
E il bando, ti correggo, prego. Il bando è dedicato ad artisti under 30, 31.
Under 31,
sì, okay. Quindi fino ai 30 anni d'età.
Fino ai 30 anni d'età. Volevo fare un'ultima domanda velocissima a Walter Lorenzi. Continuerete in questo progetto assieme al comune, immagino?
Assolutamente, assolutamente sì, non soltanto con questi, ma penso anche con altri progetti simili, perché immaginiamo che questo sia un modo per avvicinare i giovani sia alla nostra scuola, ma al mondo del fare, al mondo di creare,
quello
al mondo dell'arte.
Quella di congiunzione, no? Fra la formazione didattica e quello che poi è il mondo del lavoro, che noi insomma spingiamo sempre, del quale abbiamo sempre bisogno. È difficile alle volte reperire giovani studenti che vogliono intraprendere queste attività in una scuola professionale.
Ma guardi, è molto difficile, nel senso che purtroppo il nostro sistema di orientamento, no, tende a portare, anche la nostra cultura probabilmente tende a portare i nostri figli a immaginarli sempre in un camice bianco all'interno di di uno studio medico, invece che in una sala di progettazione, fare gli ingegneri, gli architetti.
Nulla
si
ha però se non si fa,
ecco,
anche la casa.
Una delle cose che proprio approcciandosi a questo progetto, la parte quindi è il nostro, innanzitutto noi abbiamo due corsi di formazione per i giovani, no? In uscita dalle scuole medie, quindi rivolti ai ragazzi che escono dalla scuola media o che hanno fatto dei percorsi che non sono andati a buon fine
e che quindi
che vogliono apprendere un mestiere. Possono anche continuare, attenzione, non è che la nostra scuola, grazie appunto al finanziamento della regione e alle ATS che in qualche maniera ci governa, che è l'ATS di FP, i ragazzi possono continuare poi nelle scuole superiori, quindi raggiungere il diploma o in alcuni casi fare l'università e laurearsi pure, però apprendendo nel frattempo oltre alle condizioni teoriche anche tanta pratica.
Certo, in una battuta per chiudere, popolazione studentesca la vostra al 90% maschile?
Allora, in un corso c'è in quell'edile, direi di sì. Nel corso delle lavorazioni artistiche che abbiamo aperto quest'anno invece abbiamo più ragazze che ragazzi.
Beh, allora tornate a trovarci, che così conosceremo meglio la vostra realtà. Noi ci fermiamo in musica. Ringrazio Donatella Rocco, che però sarà al di là del vetro perché abbiamo un cambio di ospiti veloci al tavolo. Ringrazio Mattia Campodall'Orto e saluto e ringrazio Walter Lorenzi, e naturalmente un attimo di musica e poi torniamo insieme. www.sedfvg.rai.it.
Stanotte io non vengo e resto a casa, che non ho voglia di uscire. Ballo in mutande, ingannerò l'attesa di un nostro incontro con un gelato alla Marena. Quello che ieri dalla mia schiena è soffiato via, e non è colpa tua né colpa mia se quando ci vediamo siamo due animali, non ci si prende per le mani e la tua lingua taglia il cielo per le mie gambe aeroplani. E dimmi com'è che non riesco più a stare sola, incrocerò il tuo sguardo per dirti ancora che voglio solo perdermi dentro di te e camminare dentro questo amore che è una linea di confine. Voglio calpestarti il cuore, vedere come va a finire, se son più brava io a sbagliare oppure tu a mentire. Fenomenale, tutto questo è una pazzia. Fenomenale, tutto questo è una pazzia. Fenomenale, fenomenale. Stavolta c'è qualcosa che non so spiegare, ma so già che finirà male. Che le teste poi si piegano a ciò che i corpi sanno fare. E io che non vado mai a tempo, e tu che ami la poesia, ma non è colpa tua né colpa mia. Io voglio solo perdermi dentro di te e camminare dentro questo amore che è una linea di confine. Voglio calpestarti il cuore,
vedere come va a finire, se son più brava io a sbagliare oppure tu a mentire. Fenomenale, tutto questo è una pazzia. Fenomenale, tutto questo è una pazzia.
Ultimo singolo per Gianna Nannini, Fenomenale, appena uscito, e noi ve l'abbiamo proposto alle 13.55. Intanto c'è stato un cambio di ospiti, ma noi continuiamo a parlare di Cromopolis, la città del futuro, il progetto del Comune di Trieste che intende qualificare, o meglio riqualificare, delle superfici murarie affidandosi a quella che noi conosciamo come arte urbana. Allora io saluto innanzitutto Susan Petri, staff progetto Area Giovani, Comune di Trieste, benvenuta, bentornata.
Buon pomeriggio, grazie.
Grazie per essere con noi. Federico Duse dell'associazione Melarte, benvenuto.
Salve.
E Andrea Antoni della Banda Larga, associazione Banda Larga che noi abbiamo già conosciuto, di Monfalcone, benvenuto anche.
Grazie.
Ad Andrea.
Grazie, buon pomeriggio.
Devo dire, due artisti che in prima persona hanno lavorato e dipinto questa prima fase legata a quello che è stato il muro del bagno La Lanterna. Piccola parentesi, porterò via 30 secondi, ma mi piace ricordare un momento bello con Susan Petri che abbiamo condiviso radiofonicamente, penso ormai 2 anni fa, Susan.
Dimmi.
Con il progetto Alternanza Lavoro Scuola Lavoro, con quei fantastici ragazzi che voi mi avete fatto conoscere
un anno fa ma ne prepariamo di altri.
Ecco, è stato veramente un bellissimo momento di incontro, perché erano veramente giovani, motivati e con tanta voglia di fare, di apprendere, ma anche di condividere. Quindi questo mi è rimasto molto, molto dentro.
Stiamo lavorando su questa traccia, quindi,
ecco, quindi continuate su questa traccia.
Ricompariremo sicuramente, sì.
Bene, allora io darei la parola a Federico e anche a Andrea, perché in due parole che cos'è Melart? Avete già avuto degli importanti riscontri nella città di Trieste anni fa, insomma non siete nuovi né alla materia né all'impatto con la città, giusto?
Sì, l'associazione Melart esiste dal 2009, si occupa appunto di muralismo, street art, realtà urbane, creatività urbana. Abbiamo praticato soprattutto nel quartiere di Rozzol Melara, ma abbiamo fatto anche qualche commissione esterna. Purtroppo in questi anni non c'era quel movimento che adesso si va a innescare con le istituzioni, e quindi non c'era il supporto, ci siamo sempre autoalimentati. Mm-hmm. E quindi i risultati fatti sono stati autofinanziati,
auto in tutto. Ma venendo poi a quel momento di condivisione e di preparazione di quello che è stato il muro perimetrale del bagno della Lanterna, voi nella fattispecie come vi siete impegnati e cimentati?
Noi, grazie all'associazione di Mattia, che ha coordinato altre associazioni che sono state sul muro, abbiamo portato 7 artisti.
Macros, no, ricordiamolo.
Sì, sì. Scusa, con conoscenze diverse. E uno staff disomogeneo che non era solo composto di giovani, ma era composto anche di invitati molto anziani, perché io ho dipinto per la prima volta con mio padre, che ha comunque quasi 70 anni.
Bello questo.
Però è un specialista.
Diventa intergenerazionale, Susan, no?
Sì,
che è un progetto, sì, che a voi è sempre piaciuto,
sempre,
no? Partendo dai giovani, però si arriva alla commistione con, esatto, il mondo adulto, e quindi non solo omogeneo fra artisti di una certa età, ma poi perché deve essere un punto di partenza,
certo,
no?
Certo, anche per fondere le varie arti e le varie conoscenze, in qualche maniera avere uno staff disomogeneo che vada,
certo,
da ragazze delle belle arti a mio padre, appunto, con una certa età, un ragazzo che aveva 17
anni. Spero che tuo padre
anni.
Non ti ascolti, potrebbe arrabbiarsi, no?
Lo chiama vecchio, quindi
vecchio è vecchio, ci guadagniamo in esperienza.
Io passerei ad Andrea, perché in prima persona hai dipinto.
Sì.
Ecco, quindi fase proprio impegnativa, artistica, ma che poi dà un risultato. Abbiamo sentito Donatella Rocco poco fa, la soddisfazione del popolo del Bagno della Lanterna, ma venendo al tuo modo di creare artisticamente parte di questa facciata muraria, come ti sei approcciato, immagino conoscendo, no, la realtà di quel stabilimento?
Beh, diciamo che in queste occasioni ci sono un po' due fasi all'interno di se stessi. C'è la gioia per essere invitati a partecipare alla creazione di un'opera simile, ma c'è anche un po' il timore, perché non si sa mai come la cittadinanza andrà a rispondere, soprattutto quando si interviene non in un luogo periferico, ma in un luogo così importante della città. Quindi c'era un grande punto di domanda su quello che sarebbe successo. E quello che è avvenuto a Trieste è stato qualcosa di meraviglioso e non banale, perché in molte altre situazioni la cittadinanza non ha risposto bene, ma in questo caso qui invece ha risposto estremamente bene, come abbiamo sentito prima, anche portandoci da mangiare, sì, e riempiendoci di complimenti anche sui social, che non è una cosa ovvia, perché sui social qualsiasi cosa si faccia viene contestata.
Io invece... Siamo più abituati a leggere in negativo.
Esatto,
no?
ho letto veramente tantissimi commenti positivi, non li ho letti tutti per paura di trovare quelli negativi, ma ho visto quasi solo commenti positivi.
Che poi credo che anche per un artista sia un momento di crescita, perché ti misuri con altri in tempo reale su realtà probabilmente molto diverse da quelle alle quali si è abituati ad agire fino al momento prima di iniziare un lavoro nuovo.
Sì, assolutamente sì. C'è sempre qualcosa di interessante che si può scoprire di nuovo. E diciamo che in questo caso qui è stata molto interessante per me il fatto che su 14 artisti, 74 metri di parete che abbiamo dipinto, praticamente ero quasi uno degli unici che ha utilizzato esclusivamente gli spray, che è un po' una novità all'interno di questi eventi, che dimostra che la street art e in generale queste giornate qui si stanno evolvendo nel corso degli anni. Siamo passati da un utilizzo esclusivo delle bombolette spray ad una cosa invece totalmente differente, in cui le persone adesso si sono evolute, le tecniche sono cambiate e c'è un approccio totalmente differente alla parete, che penso che non sia una cosa da tralasciare.
Stavo per chiedervelo, nel senso che le persone si sono evolute, le tecniche anche, ma ricordava Andrea Antoni adesso proprio parlando dello spray, no? Altrimenti quali sono le tecniche usate? Sono state usate o normalmente, lo chiedo a entrambi, per una superficie come quella esterna? Andrea.
Beh, io sono uno di quelli legati un po' più alla vecchia scuola, diciamo, di pensiero, quindi ho utilizzato prevalentemente le bombolette spray. Però ci sono appunto molte altre persone che fanno o dei misti utilizzando spray, acrilici, pennelli di vario tipo, marker, cioè gli indelebili, oppure che sono estremamente specifici, fanno solamente a pennello magari, quindi interpretano la parete come una tela differente.
Esatto, diciamo. Perché io questo ho visto in uno dei servizi televisivi che mi è capitato di vedere in questi giorni, sembrava proprio con un pennello, sembrava uno stesse dipingendo su una tela. Federico D'Uso, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, noi abbiamo usato prevalentemente il pennello, io personalmente come artista il mio soggetto l'ho fatto a spray, però abbiamo creato una barca per racchiudere gli artisti di Melart, che è stata eseguita a pennello, a scopo e con tecniche tradizionali della decorazione. E quindi, come diceva Andrea, il bello di queste occasioni è proprio questa fusion di tecniche diverse,
anche per confrontarsi, no? Io mi rendo conto che non è facile alla radio parlare non solo di tecniche ma anche di colori, perché sono dei colori intonati nel contesto e quindi con prevalenza anche di azzurri e di blu, no?
Sì, c'era una mazzetta cromatica da seguire che insomma appunto riguardava i toni di blu oltremare e i blu più verso il verde.
Quindi... il blu oltremare mi riporta alla scuola. Susan Petri, con Donatella Rocco abbiamo parlato della prossima fase, no? Quella immediata, cioè lo Stadio Rocco di Trieste.
Sì.
Poi ce ne sarà una terza, andremo fino al 2018, ma domanda, si può anche proporre, si può interagire con voi magari per suggerire una parete nuova, un muro nuovo della città, di un rione, insomma di... beh, non lo so, ma ecco, si può interagire su questo? C'è ancora la possibilità di suggerire dei posti nuovi?
Sì, io credo che la forza di questo progetto è avere delle radici fortissime, e dei partner importanti già radicati al nostro progetto, dei partner nuovi e una disponibilità al dialogo che arriva proprio dalla funzione primaria dell'area in cui operiamo, che è l'area educazione giovani. E questo ci contraddistingue a livello nazionale attraverso i partner che ci sostengono e che ci tengo anche a citare. Siamo sempre soci del GAI, Giovani Artisti Italiani, che copre, diciamo, tutto il territorio nazionale, e siamo sempre soci della BICEM. Dico sempre perché sono associazioni che ci seguono e ci supportano da 5-6 anni. Quindi ecco, sono partenariati forti. A questi altri si stanno innescando. Un esempio è certamente il Master, uno invece a livello nazionale è una piattaforma che si occupa di creatività urbana e che si chiama Inward, osservazione sulla creatività urbana, appunto, che è un ottimo supporto anche per il lancio del nuovo bando di Artefatto e per tutte le iniziative. Alla domanda se le porte sono aperte, assolutamente sì. Abbiamo dei canali attivissimi, siamo presenti su Facebook, quindi basta mettere un like sulla pagina Progetto Area Giovani, che peraltro progetto include tantissime altre azioni, non solo questa di Cromopolis, e andare sul sito www.artefatto.info oppure sul sito pagcomune.trieste.it è facilissimo raggiungerci. La forza del progetto Cromopolis però è un'altra, che è un progetto biennale, e quindi se questo è stato il primo atto, ne seguiranno altri, ma sono tutti concatenati, e quindi vedere lontano ci permette veramente di assestarci anche rispetto a quelle che sono e che saranno le risposte dei cittadini, dei giovani, di tutti quelli che in qualche modo ci intercetteranno in questo periodo.
Io ricorderei ancora una volta che c'è tempo per quanto riguarda il bando di aderire, di leggerlo, di aderire entro il 15.
Sì, 15 di dicembre.
Ecco, under 31, quindi fino ai 30 anni compiuti, lo ricordava Mattia Campodall'Ordo dall'Orto poco fa. Ci sono altre cose anche come corollario, perché dalla lanterna potremmo anche pensare di andare, che ne so, dall'altra parte del Golfo.
Beh, insomma, i partenariati con i vicini sloveni ci sono già attivi e sicuramente verranno inclusi, poi chissà quanti nascono proprio dai contatti che abbiamo, dalle persone che risponderanno al bando, dalle associazioni con cui stiamo in questo momento lavorando. Devo dire che la creatività urbana a Trieste ha avuto un precedente proprio attraverso l'amministrazione comunale. Penso che anche Federico Emelart era uno di questi soggetti, e già nel 2006.
Quindi diciamo da oltre un decennio.
E quindi abbiamo ripreso un argomento, ma l'abbiamo veramente trattato, credo, con più forza e con questa prospettiva a lungo termine, che è la garanzia di successo di un progetto, credo.
Bene. Poi?
Diciamo di che cosa parla Artefatto. Ecco. Beh, intanto Artefatto ha cambiato format. La longevità del progetto forse sta anche nel fatto che siamo riusciti a cambiare nel corso degli anni. Abbiamo cambiato parte, abbiamo cambiato temi. In questo caso diventa una residenza, come ha detto la dottoressa Rocco, ma svilupperà un tema che ci è piaciuto molto ed è Artefatto sì de sì. L'omofonia,
ci mettiamo un po' per capire,
ci mettiamo
però...
un po', ma io lo spiego,
ecco.
L'omofonia del titolo tra sì vedi e sì il mare voleva richiamare il toponimo Miramar, proprio Miramar, così come è scritto, e quindi voleva essere un addocchiamento a quello che è il passato in un presente e
naturalmente
futuro.
Guardando il futuro.
Sì.
Noi dobbiamo chiudere perché abbiamo i tempi radiofonici che voi conoscete. Io ringrazio Federico Duse, saluto gli amici dell'Associazione Melarta, anche Andrea Antoni con gli amici di Banda Larga di Monfalcone. Voglio però dire velocemente che c'è anche un'altra novità, la presenza di una giuria young, 20 secondi.
Fantastico, sì, è vero, questa è una cosa che caratterizza la giuria e la commissione, e la giuria young sarà composta da studenti ed il master che entreranno nel vivo e analizzeranno insieme agli esperti, che non ho tempo di citare adesso, chiaro, le candidature, e in qualche modo esprimeranno prima degli altri una valutazione su
quelle
che saranno. Credo
sia importante anche per la formazione dei giovani, no? Sentirsi investiti di un ruolo che sicuramente è importante e sì, anche determinante, chi lo sa, anche magari per le scelte del futuro. Allora, certo, ricordiamo, salutandoci, Artefatto, che si può naturalmente trovare anche su in rete e su Facebook, come anche il pag.comune.trieste.it. Noi torneremo naturalmente a parlarne, sarà un appuntamento che vorrei che continuasse, no? Con il PAG e con voi, quindi io vi ringrazio, vi saluto, adesso però ascoltiamo insieme il prossimo appuntamento in scaletta, che è con Rock Revolution e con Gabriele Medeot. Innanzitutto buon pomeriggio.